22.30, le news della notte di Popolare Network. Kamala Harris ha scelto il suo candidato vicepresidente. È il governatore del Minnesota, Tim Walz. Una nomination per compattare gli elettori democratici. Resta da vedere se convincerà gli indecisi negli stati chiave. Yahya Sinwar, nuovo capo politico di Hamas. La scelta del leader dell'organizzazione a Gaza arriva a una settimana dalla morte di Ismail Haniyeh a Teheran. Sinwar è ricercato numero uno di Israele, ritenuto la mente dell'attacco del 7 ottobre. È un terrorista, è la dura replica di Tel Aviv. In Italia intanto Giorgia Meloni lamenta: io vittima del sistema. Dice al settimanale Chi: mi accusano di tutto, dalla strage di Bologna al naufragio di Cutro. In difficoltà su vari fronti, la Presidente del Consiglio ancora una volta usa la cifra del vittimismo per sfuggire alle responsabilità. In Basilicata si indaga sulla morte di un 19enne avvenuta nel CPR di Palazzo San Gervasio. Da testimonianze di migranti è emersa l'ipotesi di un pestaggio della polizia. Il procuratore di Potenza la esclude, ma parla di un possibile omicidio doloso o colposo. Nel giornale radio la testimonianza di un medico appena uscito da una visita al CPR. Buonasera da Alessandra Tommasi e dalla redazione. Kamala Harris ha annunciato il suo candidato vicepresidente per le elezioni di novembre. Si tratta del governatore del Minnesota, Tim Walz. Il suo nome circolava da giorni nella rosa dei possibili candidati chiamati ad aiutare Harris a spostare dalla parte dei democratici l'esito del voto negli stati in bilico, i cosiddetti swing states, cioè quelli decisivi per conquistare la Casa Bianca. Walz sarà presentato ufficialmente nel comizio di Harris a Filadelfia, previsto in serata. La nomination di Walz sembra mettere d'accordo tutti tra i democratici. Resta però da vedere se convincerà anche gli elettori indecisi. Ascoltiamo Michele Migone.
Tim Walz è la scelta meno divisiva per la base democratica, ma non è ancora chiaro quale sarà il suo impatto tra gli elettori indipendenti, coloro che decideranno l'esito della corsa alla Casa Bianca negli stati in bilico. Classe media, radici nel Midwest rurale, prima insegnante, poi 20 anni nella Guardia Nazionale, deputato al Congresso, governatore del Minnesota dal 2019, anni in cui ha gestito crisi come l'uccisione di George Floyd, Walz sarebbe stato scelto per tre motivi. Il primo, perché la sua biografia è simile a quella del tipico elettore bianco del muro blu, cioè gli stati e l'ex cuore industriale d'America, elettore che ha abbandonato il Partito Democratico per votare Donald Trump. Il secondo, perché il record di sue prese di posizioni liberal, tra aborto e diritti LGBT, rassicura l'elettorato democratico a livello nazionale, soprattutto la sinistra. E infine, terzo motivo, per il buon feeling con Kamala Harris. La domanda però adesso è: la sua scelta convincerà anche gli elettori indipendenti della Pennsylvania? È lo stato chiave. Il suo governatore, Josh Shapiro, era l'altra opzione per Harris. Puntare su di lui voleva dire, con ragionevole certezza, vincere in Pennsylvania. Ma Shapiro è una figura contestata. Molti elettori democratici non hanno gradito le sue dichiarazioni sulla guerra Israele-Hamas e neppure i sindacati lo amano. Kamala Harris ha quindi scommesso su Walz, che ha un profilo personale simile a quello di Joe Biden. È un fattore importante perché l'attuale presidente, 4 anni fa, riuscì a convincere parte della classe media bianca delle città e dei sobborghi della Pennsylvania a votarlo e fu un voto decisivo. Oggi si inizierà a capire l'effetto Walz. Con Kamala Harris sarà a Filadelfia per un comizio, poi il viaggio negli altri stati in bilico, Wisconsin, Michigan, Arizona e Nevada. Con la Georgia tracciano la rotta per la Casa Bianca.
Oggi c'è stata un'altra nomina. Yahya Sinwar, già capo politico di Hamas a Gaza, sarà il successore di Ismail Haniyeh, cioè il leader dell'organizzazione ucciso a Teheran la settimana scorsa. Sinwar è ricercato numero uno di Israele perché è considerato la mente dell'attacco del 7 ottobre. La scelta di Sinwar è un forte messaggio di resistenza a Israele, ha fatto sapere Hamas. È un terrorista, il posto di Sinwar è accanto a Muhammad Deif e a tutti i responsabili del 7 ottobre. È stata la dura replica del portavoce dell'IDF Hagari. Anche il leader militare di Hamas di If, come Haniyeh, era stato ucciso da un raid israeliano qualche settimana fa. Intanto, dopo una giornata di scambi di missili e droni tra Israele e Libano, oggi pomeriggio il capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha ammonito: Hezbollah risponderà, l'Iran risponderà, lo Yemen risponderà, il nemico attende. La tensione in Medio Oriente è elevata e tutto il mondo è in attesa della minacciata risposta iraniana al raid che ha ucciso Haniyeh. Oggi il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto al leader iraniano Khamenei di mantenere la reazione moderata. Ascoltiamo l'ambasciatore Stefano Stefanini, analista dell'ISPI.
C'è un legame molto stretto che passa proprio per le armi fra Iran e Russia, che dall'inizio della guerra ucraina è stato soprattutto nel senso di forniture di droni, di altre armi non particolarmente sofisticate, ma di cui la Russia aveva bisogno. Evidentemente la visita di Shishogo serviva a rafforzare questo rapporto. Sul piano della situazione attuale in Medio Oriente, dell'attesa risposta iraniana, la telefonata di Putin a Khamenei è un segnale che anche da parte russa si raccomanda di non far precipitare la situazione in questo momento e quindi di moderare la risposta.
Una risposta moderata su un piano militare che cosa può significare?
Ad esempio una risposta moderata è una che prende come bersaglio degli obiettivi mirati, obiettivi militari, obiettivi strategici, non obiettivi che possono fare un danno pesante a civili. La moderazione in questo caso, dato che nessuno, io vengo da un viaggio una settimana in Israele, gli israeliani sono i primi a sapere che nella logica tragica del Medio Oriente l'Iran deve rispondere, una risposta moderata è una che cerca di essere chirurgica.
Intanto la guerra a Gaza continua, domani saranno 10 mesi dal 7 ottobre e i raid israeliani continuano sia nella striscia che in Cisgiordania. Martina Stefanoni.
Mentre il mondo trattiene il fiato in attesa di una rappresaglia iraniana e i giornali si concentrano sulle analisi e sugli scenari, le bombe israeliane su Gaza e le incursioni in Cisgiordania continuano. Nelle ultime 24 ore nella striscia sono state uccise 45 persone, che si aggiungono ad un bilancio spaventosamente vicino alle 40.000 vittime. I combattimenti proseguono al sud e al centro della striscia e negli scorsi giorni sono state colpite ancora scuole e ospedali. Anche la fame però continua a uccidere. Almeno 36 persone sono morte di fame fino ad ora e Medici Senza Frontiere ha detto che la situazione è così grave che anche il loro staff soffre di malnutrizione acuta. Sta peggiorando sempre di più, ha detto un portavoce. Non è solo il nord, è l'intera striscia di Gaza. Gli ordini di evacuazione poi sono ormai quasi quotidiani e le famiglie continuano a scappare verso un luogo sicuro che non è mai esistito. Ancora più silenziosamente continuano quotidiani i raid in Cisgiordania. In queste ore 12 persone sono state uccise in diverse incursioni israeliane nel campo profughi di Jenin, ad Aqaba, a Betlemme, a Kfar Qud, nella Cisgiordania settentrionale. Una delle giornate più sanguinose nei territori occupati degli ultimi mesi. A Jenin l'operazione è durata oltre 24 ore. L'esercito è entrato con i carri armati mentre gli aerei sorvolavano il campo profughi. I video girati dalla popolazione dopo la fine dell'operazione mostrano strade distrutte, edifici rasi al suolo. I bambini sono terrorizzati, ha raccontato ad Al Jazeera un residente. È difficile per loro elaborare tutto questo. Il rumore dei bulldozer scuote tutta la casa. Immaginate come si sentono i più piccoli.
Io vittima del sistema, Giorgia Meloni si è lamentata così in un'intervista al settimanale Chi. Mi accusano di tutto, dalla strage di Bologna al naufragio di Cutro, ha confidato la Presidente del Consiglio, che ha poi accusato la sinistra. Contestano le riforme, ha detto, per difendere lo status quo e sulla questione femminile non hanno superato lo shock di vedere che è stata la destra ad esprimere la prima donna capo di governo. In difficoltà su vari fronti, dall'economia ai rapporti con l'Europa, Meloni ancora una volta usa la cifra del vittimismo, contando sul consenso di cui ancora gode. Jacopo Tondelli, direttore degli Stati Generali.
Il vittimismo non è una novità assoluta per la destra italiana post-fascista, anzi è un tratto caratteristico, è la lunga storia del fascismo, del neofascismo e del post-fascismo italiano, quello di raccontarsi come vittime di ghettizzazione, di ingiuste accuse e di fare leva su questo per definire, insomma, la propria identità politica. Io penso che lei strilli perché sia una strategia di diversivo permanente che le funziona molto bene, ha funzionato fino adesso. Continua a non vedere all'orizzonte la possibilità di concretizzarsi di un'alternativa infralegislatura. E adesso inizia una fase difficile, ovviamente, però la stabilità del consenso, anche di cui nel paese quel blocco politico gode, secondo me è un serbatoio su cui, salvo cataclismi, lei sa di poter continuare a contare. Ovviamente poi tutte le tappe intermedie saranno importanti, le regionali.
Le regionali soprattutto, la finanziaria.
La finanziaria senza soldi. Però lei conta sul fatto che prima o poi l'economia mondiale riparte.
Nel carcere di Biella c'è stato il suicidio di un detenuto che stava facendo lo sciopero della fame. Non si sa come si chiamava, aveva 55 anni, era di origine albanese e chiedeva di essere trasferito per avvicinarsi alla famiglia. Secondo indiscrezioni, nei giorni scorsi sarebbe stato portato in ospedale per una visita psichiatrica da cui non sarebbe emerso un alto rischio di autolesionismo. A giugno, nello stesso penitenziario, si era ucciso un altro detenuto. Da inizio anno in tutta Italia i suicidi di persone detenute sono 64. Dal 1992 a oggi, solo in 3 casi a fine anno si erano registrati i numeri più alti. Nel 2024 questo numero è stato raggiunto in poco più di 7 mesi, è la denuncia dell'associazione Antigone. Ora ci spostiamo a Parigi. Mattia Furlani è medaglia di bronzo nel salto in lungo. Nel salto in lungo ai giochi olimpici l'azzurro ha saltato 8,34 metri ed è la prima medaglia dell'atletica italiana a queste olimpiadi. Si è qualificata anche l'Ital Volley femminile alla semifinale. Le azzurre hanno battuto la Serbia 3-0. In Basilicata si indaga sulla vicenda di Belman Ussama, 19enne morto ieri nel CPR di Palazzo San Gervasio. Da testimonianze dei migranti rinchiusi nel centro è emersa l'ipotesi di un pestaggio della polizia, ipotesi poi smentita dal procuratore di Potenza Francesco Curcio, secondo cui il ragazzo non è stato picchiato, ma non è escluso che sia stato commesso un omicidio doloso o colposo. Alcuni giorni fa il 19enne avrebbe cercato di suicidarsi venendo ricoverato e poi dimesso. In teoria su di lui doveva esserci un controllo, ma al momento dei rilievi fatti ieri sera era presente un solo infermiere, deputato al controllo di 104 ospiti e nessun medico. È stato quanto ha fatto sapere il procuratore. Nicola Cocco è medico infettivologo e ha visitato il CPR di Palazzo San Gervasio insieme a un consigliere regionale. È uscito poco fa.
Quello che noi abbiamo visto purtroppo è un luogo di grande degrado igienico, sanitario, sociale. Le persone si trovano all'interno di moduli che non ci è stato possibile visitare. Cioè noi vedevamo soltanto le persone all'interno di queste gabbie come se si fosse in uno zoo. E le persone si avvicinavano alla grata per parlarci perché non ci è stata data autorizzazione per entrare proprio nei moduli abitativi. Ci hanno segnalato che non avevano materassi, non funzionavano i servizi igienici, insomma una grande situazione di degrado. Una delle difficoltà principali è che per più di un'ora e mezza non hanno concesso al consigliere di entrare, di accedere, cosa che da direttiva Lamorgese, che è la direttiva che regolamenta la vita del CPR, è invece una prerogativa dei consiglieri regionali, e questo è già stato una grave mancanza. Non abbiamo trovato un registro degli eventi critici per poter capire, no, quali sono stati gli eventi critici, non solo legati a quello che è successo ieri, ma anche delle settimane, dei mesi precedenti, per un problema tecnico, ci ha detto la direttrice del centro, però di fatto non ce l'hanno fatto visionare, così come non ci hanno fatto visionare anche della documentazione sanitaria, pur avendo la delega da parte delle persone che si trovano detenute. Ci sono delle visioni discordanti dal punto di vista di quello che è successo ieri, perché alcuni ci dicono che la persona è stata trovata morta dopo essere stata in infermeria e dopo aver assunto dei farmaci, e dopo alcune ore è stata trovata trovata morta, però noi questi dettagli chiaramente sono dettagli che fanno parte dell'indagine della procura nel dettaglio per capire che cosa è successo. Sicuramente questa era una persona con problematiche psichiatriche aperte che assumeva psicofarmaci e che il personale dell'ente gestore ci ha confermato era molto richiedente di psicofarmaci, cioè aveva molte necessità, era una persona che comunque non stava bene, che aveva anche fatto un accesso presso l'ospedale San Carlo di Potenza per un gesto autolesivo, aveva ingerito dei pezzi di vetro e in seguito anche a questo gesto autolesivo non era stata fatta una rivalutazione dell'idoneità di restare nel CPR.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7.30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.